Mercoledì sera, 21 marzo 1990, terza settimana di Quaresima.
Mosè parlò al popolo e disse: ascolta Israele, le leggi e le norme che io vi insegno, perché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso del paese che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore mio Dio mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque, le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, qual grande nazione ha la divinità così vicina a sé, come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E qual grande nazione ha leggi e norme giuste, come tutta questa legislazione che io oggi vi espongo? Ma guardati e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste. Non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita. Le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. È parola di Dio.
Rendiamo grazie.
Benedetto il Signore, gloria del suo popolo.
Benedetto il Signore, gloria del suo popolo.
Glorifica il Signore Gerusalemme, lode il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Benedetto il Signore, gloria del suo popolo.
Egli manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce. Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina.
Benedetto il Signore, gloria del suo popolo.
Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi, i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
Benedetto il Signore, gloria del suo popolo.
Gloria e lode a te, Cristo.
Gloria e lode a te, Cristo.
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna.
Gloria e lode a te, Cristo.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà dalla legge neppure un iota e un segno senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli. È parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Del paese che il Signore ci vuole dare, cioè sarebbe il suo pensiero, pensiero di Dio.
Dobbiamo, con vita eterna, consentire.
Conoscenza. Dobbiamo però prima possedere una certa preparazione che di tappa in tappa ci renda saggi e intelligenti. Per avere una certa, non so, non si può entrare in un paese così senza conoscere.
Ma la preparazione è Dio stesso che ce la fa, in quanto ti dice: metti prima di tutto me. Quindi è in questo mettere prima di tutto che viene la dotazione. Perché quando uno mette prima di tutto una cosa, poi a poco per volta, no, fa entrare tutto per raggiungere quel fine che ha messo prima di tutto. Quindi bisogna mettere prima di tutto quello che la parola di Dio propone. Però Dio propone: devi cercare me prima di tutto, ovvero devi amare me prima di tutto, devi conoscere me prima di tutto, ecco. È una proposta, infatti dicendo, facendo questa proposta ti metto davanti la vita e la morte, il bene e il male. Se uno accetta, aderisse, ecco, a questa proposta. Abbiamo visto domenica scorsa che l'intenzione di Dio si trasferisce in noi, diventa la nostra intenzione. Ecco, è anche questa intenzione che ci forma, che ci prepara, che ci rende capaci, ci fa essere uno, perché fin tanto che non siamo uno non possiamo mica entrare. Ora, noi siamo tanti, ecco, già Dio dei tanti popoli ne fa uno e dice quest'uno, ecco, ci fa capire, per dire che di noi, di tutto il nostro mondo, di tutti i nostri interessi, noi è Dio, se noi lo ascoltiamo, ci fa uno. E quando ci ha fatti uno, allora qui l'uno è capace di corrispondere all'uno, è in sintonia per ricevere la comunicazione di uno, e allora c'è la sintonia per ricevere la comunicazione di Dio, quindi per arrivare alla coscienza. Ora, quello che ci fa uno è il fine. Quando noi abbiamo tanti fini, noi abbiamo tanti nomi, tante pace, eccetera quanto. Se mettiamo una cosa di sopra di tutto, ecco, quel fine lì ci fa uno. Facendoci uno ci dà la possibilità di entrare. Posso, d'accordo?
Sì, e poi volevo ancora chiedere, non farci sfuggire le cose dal cuore. Questo cuore non sarebbe cuore come sentimento. Ma
come no, è no, il sentimento però.
Come niente.
Conta un cavolo. Conta un cavolo.
Guardati bene da dimenticare le cose di Dio che ho visto.
E noi possiamo dimenticare le voci, ma attenti, Dio ci manda tante quelle testimonianze nella sua vita, della sua verità, della sua presenza. Noi dimentichiamo in continuazione. Allora, queste cose che ci fa dimenticare, come mai? E perché noi nel pensiero portiamo un pensiero solo, possiamo pensare una cosa solo per noi, e quando pensiamo di una cosa le altre vengono dimenticate. Il nostro stesso pensiero ce le fa dimenticare, perché noi avremo solo la carica se non dimenticassimo, certamente. Allora, avendo una cosa sola, ecco che Dio scopre il terreno, però lì si fa dimenticare le cose, perché noi ci possiamo occupare di una cosa sola. Capisci? Guarda, soltanto se noi abbiamo messo prima di tutto Dio, allora noi non dimentichiamo tutte le cose che ricordano Dio, ma se noi anche magari, non so, diciamo di onorare Dio, di amare Dio, di volere Dio, di credere in Dio, eccetera, però viviamo per altro, quell'altro per cui noi viviamo ci fa dimenticare. Per cui dice, oggi mi sono dimenticato. Come mai ti sei dimenticato? Hai pensato altro. Ora, se noi pensiamo a Dio, che ci ha libero in tutto, Dio ci fa ricordare tutto. Tutto quello che riguarda Lui, si capisce? Tutte quelle sue opere ci fa ricordare. E allora tutto diventa forza, perché ci fa credere sempre di più, mi spiego, ci convince sempre di più, ci illumina sempre di più. Ma per poco che noi trascuriamo pensiero, perché insomma il pensiero che è il filtro, che ci fa pensare una cosa per loro, non capisco. Ecco, è lì che
siamo sempre le quello che mettiamo prima.
Ma il Signore dice che ci mette davanti la vita e la morte. Ecco, è la prova seria, capisci? Per ogni uomo. Quando Dio dice ti metto davanti la vita e la morte, è quello che è decisivo. E in quanto oggi io ti propongo, ecco, di amare il tuo Dio con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, con tutto il corpo, con tutto il cuore. Lì è la prova decisiva. Ora, se tu aderisi a questo, quindi metti prima di tutto, tu aderisi alla volontà di Dio, all'intenzione di Dio. Allora, l'intenzione di Dio è la tua intenzione, l'intenzione di Dio è infinita, e allora cominci a lavorare dentro di te. Se no metti Dio, è fallito tutto.
Questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente, se realizza questa parola.
Sì, perché non è la nazione, perché la nazione è ancora un segno, mi spiego, è uno di noi. Vuole dire che Dio ci fa grandi e intelligenti se noi aderiamo alla sua proposta, se noi mettiamo Lui prima di tutto, e Lui prima di tutto che fa noi intelligenti, che fa noi grandi, perché è Dio che fa grande, Dio cura ognuno di noi come ha avuto cura del suo popolo tra tutti i popoli, così ha cura di ognuno di noi tra tutte le genti, vuole dire che è Lui, anche, per cui noi non siamo scusati, ma io non sono intelligente, ma io non sono capace, ma io mi credo. Non sei scusato, perché dice io ti farò intelligente, tu metti quello che ti dico di mettere prima di tutto e vedrai che io ti farò intelligente. non siamo giustificati davanti a Dio dicendo io non sono intelligente. È come se dicessi io non ho tempo. Non siamo mica giustificati davanti a Dio dicendo io non ho tempo. Perché Dio stesso dice io ti faccio intelligente. Che vuol dire che la nostra stoltezza deriva dal fatto che noi non mettiamo prima di tutto quello che dobbiamo mettere prima di tutto, cioè non ascoltiamo Dio, non aderiamo a Dio.
La stessa cosa che la nostra intelligenza dipende proprio dall'osservare queste norme, queste leggi, però logicamente non in modo pedestre, ma no. Osservando
raccogliere l'anima, facciamo un teatro, una recitazione.
La nostra intelligenza dipende solo da
no, Dio. L'intelligenza è conoscenza della causa o conoscenza delle cause. Se noi conosciamo una causa piccola, la nostra intelligenza è piccola. Riferiamo a cose, le cause piccole, la nostra intelligenza capisce poco, perché la causa è poca, è piccola. E se noi aderiamo a una causa grande, la nostra intelligenza diventa grande, se aderiamo alla causa eterna, infinita, la nostra intelligenza diventa, la nostra intelligenza si prende l'impronta di ciò cui guardiamo. Mi spiego? Ecco. E se noi guardiamo una causa grande, anche la nostra intelligenza diventa grande. Guardiamo Dio, la nostra intelligenza diventa divina, perché è fatta da Dio. E Dio è la vera nostra intelligenza, non deve essere la nostra intelligenza.
Sì, perché in Dio si capisce la vera causa.
Sì, perché Dio, essendo il principio di tutto, ha in sé la ragione di tutto. Ora, l'intelligenza sta nell'avere la ragione delle cose. Quando uno capisce la ragione delle cose, è intelligente. Mi spiego, perché riconosce, ah, questo deriva dalla qualità. Ecco. Allora, c'è l'intelligenza. Ora, Dio, essendo la causa di tutte le cose, quindi ha la ragione in sé di tutto, diventa la massima intelligenza. Quindi guardando Dio noi siamo fatti partecipi dell'intelligenza di Dio. Per cui dico non siamo scusati, perché dico non c'è che da guardare a me, io ti faccio intelligente. Ma c'è tutto il libro del Levitico che è pieno di norme, di regole, mi spiego. Tante norme, tante regole. Il sabato, il santuario, il tempio, eccetera, le purificazioni, un'infinità di regole regolucce, eccetera. Per cui certamente c'era tutto il problema, ma qual è il massimo comando, qual è la regola principale, quello che deve essere prima di tutto, questo e quell'altro. Perché se viene meno lo spirito, e noi lo incominciamo a confondere, ma devo fare questo oppure quell'altro, metto prima questo, metto prima quell'altro. Se c'è lo spirito allora ti fa capire che d'anima tutte le cose. Per cui se l'Agostino diceva ama e fai tutto quello che vuoi, ecco, se hai l'amore principale, l'amore ti determina tutto. Se cerchi Dio, è questa ricerca di Dio che ti determina tutto. Non hai bisogno di correre dietro, mi spiego, stare attento, un momento devo toccare questo, devo fare quell'altro, devo fare quell'altro. La vita non è nei doveri o nelle regole, la vita sta nella conoscenza. E se uno mette prima di tutto la conoscenza, se non si mette prima la conoscenza, allora ci sono tutti questi paracarri, eccetera, non si capisce più niente. Se mette la conoscenza del codice, tutto va perfettamente in ordine. Direi che mettere la conoscenza prima di tutto è questo amore, questo interesse per l'unica cosa essenziale che ti fa vivere secondo Dio, senza nemmeno conoscere i comandamenti, non so come dire, capito? Perché chi cerca Dio, ecco, compie bene tutte le cose secondo Dio, perché è Dio stesso che opera in lui. Noi siamo operati dal nostro fine, direi, noi siamo operati dall'amore che portiamo in noi, da ciò che mettiamo prima di tutto. Capito? Perché mettendo prima di tutto una cosa, cominciamo a pensare a quella cosa, cominciamo a parlare a quella cosa, cominciamo a desiderare quella cosa, e tutte le cose le orientiamo secondo, è lì la vita si svolge. Ma se tu ti riempissi anche di tutte le regole di questo mondo, le avessi ben presente, ma ti manca la ricerca di Dio, e la faresti come i farisei, quella giustizia dei farisei che Gesù dice che non fa entrare, e impedisce di entrare.
E che Mosè dice della necessità di osservare, di mettere in pratica, no?
Certo.
Mettere in pratica vuol dire comprendere.
Mettere in pratica vuol dire impegnarsi a capire quello che Dio ti dice. Perché se Dio ti propone, e te lo mette come motivo di vita o di morte, ti propone la conoscenza di Lui, E mettere in pratica cosa vuol dire? Impegnati a conoscerlo. Senti, leggi un libro di matematica, devi studiare, e mettere in pratica cosa vuol dire? Impegnati a capire tutto quello che è contenuto in quel libro. Così è lo stesso. Era quel mangiare, mangia il libro. Questo mangiare vuol dire assimilare, questo capire. Che se Dio ti propone, dico, io ti ho creato perché tu conosca me, perché dalla conoscenza di me tu avrai la possibilità della partecipazione, quindi della vita vera, della vita eterna, e mettere in pratica di impegnarsi a conoscere lui. Capito?
Sì, viene da dire, ma se come l'anima è, ama Dio con tutto il tuo corpo, non bastava dire quello, perché Mosè ha fatto tutto in un libro così pieno di Dio?
Intanto non diciamo Mosè, perché è tutto opera di Dio.
Ecco, ma allora che
funziona? Di cosa è tutto opera di Dio?
Perché Dio ha caricato così, che in fondo ha distolto il popolo, perché uno ha fatto poi consistere, lo vediamo pure anche nella vita di Gesù, ha fatto consistere la vita con Dio.
Ma non è la molteplicità, capisci, che distoglie. Perché allora potresti dire, perché Dio ha creato l'universo con tante creature così, un mondo così infinito, cioè ti ha creato solo un filo d'erba, mettersi nella luna, tutto deserto, un filo d'erba.
Credo che è diverso.
Vedo un filo d'erba e metto lì ad adorare il filo d'erba, sono a posto.
No, perché se si dice che ama Dio e fai quello che vuoi, non c'è bisogno di scrivere fa questo fino lì, fino là, 100 metri di qui, 100 metri di là, non bisogna toccare questo, tocca quello, fa così, fa quella. Sì. Che ingarbuglia, no? Perché o ha un senso questo, tutta questa determinazione, o non ce l'ha?
Tutto ha senso,
ecco, capisci? Allora,
no, tutto ha senso, perché tutto in quanto esiste è voluto da Dio, e se è voluto da Dio, mi prego, tu non puoi dire no, è senza senso.
No,
Dio,
quello no.
Dio non fa le cose senza senso, come ti dico, vero? Dio ha creato un mondo di creature che ti creano dei problemi che non finiscono più. E tutti i nostri problemi sono perché ci sono tante creature. Quindi una cosa è bella, l'altro ti piace, l'altro è gustosa, l'altro è buono, l'altro è... A un certo momento tu sei, capisci, ossessionato da questo mondo che è troppo bello, da queste creature che sono tanto affascinanti, mi capisci? E certo fai una fatica enorme ad avere del tempo per Dio, perché devi correre dietro a tante creature, a tante cose che sono interessanti, capisci, che ti danno vita, eccetera quanto, per cui non hai più tempo per Dio. Allora potrei dire, ma Signore, perché mi hai messo in un mondo con tante tue creature, con tanti bisogni, con tanti doveri, con tante attrazioni, con tante cose, per cui a un certo punto non ho più tempo per Dio, e non possiamo mica, e non siamo mica giustificati dal fatto di dire mi hai messo in un mondo troppo bello, mi capisci? E in questo giardino meraviglioso, in realtà, per cui io non ho più tempo per te.
No, ma è non è perché sembra che dicendo ama e faccio che vuoi, che annulli tu sempre.
Sembra, capisci? No, noi non ci accorgiamo, capisci, come e quante difficoltà noi abbiamo da amare, appunto perché siamo continuamente incapaci noi a restare fermi in un amore, noi siamo continuamente in movimento.
Quindi tutto questo continuamente
è Dio che cerca di fermarci, perché mentre mi dice questo io scappo dall'altra parte, e allora cerca di fermarmi là, e lui io scappo dall'altra parte, e là mi cerca di sorprendere da quest'altra parte. Dio mi sta aspettando su tutte le strade, ma io sto correndo da una strada all'altra. La creatura è di per sé è instabile. Ora, con una creatura instabile cosa devi fare tu? Tu devi moltiplicare gli incontri, perché ti sta scappando da tutte le parti. Prova a parlare con una creatura che ti salta mentre parli una cosa, ti salta con un'altra, poi un'altra cosa, poi un'altra cosa. A un certo momento mi capisci, o la butti fuori dalla finestra, o altrimenti capisci, devi correre dietro per dire, per cercare di fermarla un po'. Dice, ma fermati un momento, in modo che ti possa parlare, perché salti da una cosa all'altra in continuazione. Ora noi siamo nella nostra debolezza, siamo delle creature terribilmente instabili, in continuo mutamento, continuamente distratti, siamo incapaci di restare fermi in un pensiero. Tu pensi che noi siamo capaci di restare fermi con Dio un istante? Dobbiamo imparare a restare fermi con Dio per la vita eterna. Tu pensi che c'è un cammino enorme da fare? Noi ci spaventeremo, ma noi ci suicideremo immediatamente se noi vedessimo la difficoltà in cui ci troviamo. Perché noi siamo capaci di stare con Dio nel momento in cui magari penso molto a Dio, ma mentre penso a Dio già sono distratto, già non riesco a fermare quel pensiero. Siamo chiamati a restare fermi con Dio per l'eternità. Tu pensi, che lavoro deve fare Dio con noi? E lo fa per ognuno di noi. E siamo miliardi per fermarci con Lui per l'eternità. E nello spazio di 50-60 anni non riesce a farlo. E ti blocca. Hai capito questo? Ora dico, se Dio è l'unico essere che è stabile, fermo, immutabile, assoluto, eterno, mi capite? E la creatura è il massimo dell'instabilità, perché siamo un po' l'opposto. E tu vedi che lavoro, hai capito? Allora, dire tutta la molteplicità dell'universo, che poi dopo tu concretizzi, eccetera, va in un'infinità magari che di regole, regoluzioni, ancorate, doveri, non doveri, eh? Tu questa infinità di universo, è tutto per cercare di fermarti un pochino. Di arrestare un po',
senso stare
un po'. Hai capito? Fino ad arrivare, perché è l'unico, il punto poi fisso d'arresto è quello, hai capito, con cui Dio si mette nelle tue mani e ti dice, se ti fa di me quello che vuoi. Hai capito? Tu lo uccidi perché la tua stabilità uccide lui che è stabile, tu lo uccidi, ma uccidendolo resti bloccato dal tuo delitto, resti fermo con lui. L'unico modo per poi fermarti. Quando ti ha fermato, allora poi dopo ti lavora lui come vuole. Ma prima di tutto il primo lavoro a fare è quello di fermarti.
Quindi questo, il senso di tutto questo amore, di percetto, eccetera, e questo di sorprenderci in tutta la nostra molteplicità e di fermarci. Per cui è relativo tutto questo, perché altri popoli hanno altre norme, altre leggi, eccetera, tutta l'opera di Dio.
Tu vedi, tu dici, ad uno dice, cerca Dio prima di tutto, e l'altro resta lì, cosa devo fare, cosa devo fare? Beh, gli dici, senti, cominci a dare 100 lire al primo popolo che incontri, e quello lo capisce.
E supera se
stesso. E quello lo capisce, cerca Dio non lo capisce. Ma cosa devo fare? Ecco. Cosa devo fare? Perché siamo sempre, cosa devo fare? A un bambino dico così, senti, pensa a Dio. E lui se gli dice, senti, guarda, non mangiarti la carmelina oggi. Ecco, quello lo capisce. Ora, e Dio deve arrivare a quel punto lì, perché non capiamo noi cosa vuol dire amare Dio con tutte le nostre forze, capisci? Amare vuol dire star fermi, hai voglia.
Poi questo star fermi nella memoria, non ti sfuggano dal cuore tutti i prodigi che hai visto, ma tutto quello che hai visto. E mi è venuto in mente quello che dice Gesù, porre mente, no?
Porre mente per capire, perché tutti i segni sono tue parole, e sono parole di Dio per te, e cerchi di capire.
Non dimenticare per capire.
Infatti Gesù dice che il vero discepolo non si riconosce mica perché ha fatto dei voti, o perché si è vestito con un abito. E quelli non sono i miei discepoli, i veri discepoli sono coloro che restano, sarete veri miei discepoli se resterete nelle mie parole. E come si resta le sue parole? In quanto uno fa tesoro, dice questa è una parola di Dio per me, e fai tesoro quella parola, e incominci a meditarla, incominci a custodirla dentro di te, perché contiene per me un messaggio di Dio, Dio mi sta comunicando qualche cosa di sé, capisci? E io non ho ancora capito, ecco allora, hai capito lì, è quello che ti fa discepolo. E questo interesse per cercare di capire che cosa Dio ti vuol dire, ed è quello che vuol dire fare la sua volontà, capisci? E lo dice lui, siete veri mi diceva, se resterete nelle mie parole. Noi siccome non siamo capaci di restare nelle sue parole, allora dice, beh, io sono discepolo, faccio il vuoto, mi spiego, eccetera, faccio un vuoto così, eccetera, e allora sono discepolo. Ecco, e questo è come ci carichiamo, e deviamo le cose. Allora è voglia che Dio deve moltiplicare i doveri e le regolucce. Siamo Vangelo.
Non trascurare. Niente va trascurato.
Ah, niente va trascurato.
Nessuna delle sue parole va trascurata.
Certamente, ma tutto va capito. Tutto va capito. Perché ogni sua parola è un messaggio di una portanza infinita per la nostra vita. Capito?
Non è da pensare che nel creato niente sia da abolire se visto in Dio, perché è perfezionato nel
proprio niente. Se noi abbiamo bisogno di abolire qualche cosa è perché c'è qualcosa di guasto dentro di noi, per cui diciamo questa cosa qui non va.
In Dio neanche il male.
No. Tutto è in perfetta armonia, tutto è perfettamente ordinato.
Io volevo sapere anche questo, cioè finché non siano passati il cielo e la terra, dunque che significato hanno? Quella terra sarebbe il luogo dove può venire la nostra trasformazione in Dio, oppure a rifiuto?
Ma se Dio, creando l'uomo, ha creato il cielo e la terra, per cui in ognuno di noi c'è il cielo e c'è la terra e noi siamo lì, che pasticciamo. Il cielo è l'infinito di Dio, e quello che fa il cielo è ciò in cui tutto fa riferimento a Dio, la terra è ciò in cui tutto fa riferimento al nostro io, e noi siamo lì a metà. Noi siamo a metà tra il finito e l'infinito, crocifissi tra il finito e l'infinito, in mezzo. Ora, però lui mettendosi il cielo e la terra, cioè il cielo, tutto ciò in cui è riportato, è riferito, ogni cosa è riferita a Dio, per cui il centro nel cielo, il punto fisso di riferimento, il centro è Dio. Sulla terra invece il punto di riferimento è il nostro io, guardo l'orizzonte, guardo la terra, eccetera, e al centro dell'orizzonte sono io. Guardo le persone e le persone mi salutano, eccetera, e fanno pensare a me. Anche in famiglia, ti guardano, eccetera, ti esaltano, e c'è sempre tu io indietro. Quindi al centro della sua terra c'è Dio. Però c'è la parola di Dio che ti dice, devi pregare tutti i giorni, sia fatta la tua volontà, come è in cielo, così in terra. Cioè mi impegna a trasformare la mia terra in cielo. Perché io devo fare sulla mia terra, in cui c'è il pensiero di Dio al centro, e io devo trasformare in cielo. Per cui il cielo devo vedere come la volontà di Dio si fa nel cielo, come tutte le cose sono riferite a Dio. E vedendole nel cielo devo fare sulla mia terra. Mi spiego, quando Dio fa vedere a Mosè sul monte Sinai come deve costruire, come deve essere il suo tempio, la sua tenda, eccetera, e poi gli raccomando, adesso mi raccomando, andando giù dal monte, stai ben attento a fare, mettere in pratica, cioè a fare la tenda come te l'ho fatta vedere io sul monte. Ecco, quindi c'è questo monte, nostra vita, in cui le cose possiamo contemplarle come sono nel cielo di Dio, come sono in Dio. E però c'è questa parola di Dio che raccomanda, stai attento a farla sulla terra, cioè devi trasformare la tua terra in cielo, in modo che Dio sia il centro, mi spiego, in cielo e in terra. Allora, perché anche la nostra terra appartiene al corpo celeste, appartiene al cielo. Noi però corriamo il rischio, mi spiego, di fare la nostra terra il centro e di vedere tutti gli altri che girano attorno alla nostra terra, ed è il rischio grosso. Allora il Signore dice, no, tu devi fare la terra secondo il cielo, mi dico, portati nel cielo, guarda il corpo dal cielo, mi spiego, e allora vedrai che anche la terra è un corpo celeste, perché è già un corpo celeste.
Ma sono due cose divise, diciamo, possono essere...
No, la terra è già un corpo celeste, appartiene già tutto al cielo, mi spiego, quindi anche la nostra terra appartiene già al cielo, mi spiego, cioè è Dio che per dare la nostra possibilità di partecipare, è un po' come non so, però... E il padre che magari fa legname e che dà la possibilità di partecipare al suo bambino a fare qualche lavoruccio, ecco, e Dio ci ha dato la terra per dare noi la possibilità di farla secondo il cielo, perché dandoci la possibilità di farla secondo il cielo ci dà la possibilità di partecipare al cielo di Dio, capito? Sta fumando.
Non passerà neppure un aiuto a un segno, vuol dire che neanche la minima parola del Signore passerà.
Certamente.
Quindi questo, come le altre, bisogna prendere la lettera.
Si capisce. Alla lettera secondo lo spirito,
spirito,
no? Alla lettera materiale, perché tu ti puoi allora ricordare tutte le parole scritte, registrare, eccetera, quante si sono accantonate. Ecco, devi passare allo spirito, perché tu però riesci a ricordare le parole, allora non lasciarle passare, in quanto le riporti in Dio, ma tutti passano. Tutto ciò che noi non riportiamo in Dio, però passa. Non possiamo trattenerlo. Tu se vuoi trattenere qualche cosa devi riportare in Dio, perché Dio è il punto fisso in te. Tutto ciò che tu colleghi con Dio, quello non passa, resta. Tutto ciò che tu non colleghi con Dio, quello lo perdi. Non riesci a trattenerlo. Poi ricorda la memoria, fai tanti sforzi, tu quello che vuoi, puoi scriverlo da tutte le parti, quello che vuoi, fare come gli ebrei che se lo scrivono in testa e sul corpo da tutte le parti, lo perdi. Non puoi trattenerlo. Soltanto se riesci a Dio, perché? Perché c'è il punto fisso di Dio in te, è quello che nessuno te lo muove, che ti fa perdere tutto quello che tu non unisci a Lui.
Mi
fa passare tutto.
Cosa mi ha fatto ieri, ho anche una compagna, non ripetiamo più.
Logico. Noi stiamo andando al senso unico, quindi tu non, anche le tue scelte, le tue decisioni non le puoi mica ripetere. Quello che fatto è fatto, quello che è scritto è scritto. Si va al senso unico, e se va al senso unico, tu non puoi bagnarti due volte nella stessa acqua, capisci? Il fiume scorre, quindi non puoi. Non puoi, quindi tu non puoi ritrovare un'esperienza che hai fatto ieri. Quindi l'esperienza che tu hai fatto ieri è avvenuto quello che è avvenuto, hai scelto quello che hai scelto e la tua decisione è scritta, perché di fronte a ogni esperienza tu fai una scelta, dai un giudizio, mi spiego, dai un valore, e quello è scritto e te lo porti per l'eternità. Mi capisci? Perché non puoi ritornare, ho sbagliato, adesso ritorno ieri, non puoi più tornare ieri. Se hai sbagliato vai avanti, Dio ti recupererà. Ti recupera anche il tuo errore, ma vai avanti. Se tu cerchi di tornare indietro per cercare che ti rifare, sei fresco. Ti partisci soltanto, capisci? Non concludi niente. d'accordo? Perché dico il tempo passa su unico, vediamo verso l'eternità. E quindi, Giovanni.
La nostra anima è così fissa tra finito e infinito, o fin tanto che vediamo qualcosa,
intanto che siamo. Sì, perché l'infinito non lo possiamo scordare, perché abbiamo questa passione assoluta, che è la passione infinita che lo portiamo dentro di noi. Per cui tu l'infinito non puoi scordare. Mi capisci? Il finito è quello che tu hai presente, è quello che ti domina, perché fin tanto che tu non ricopri tutto nell'infinito, cosa succede? Che tu sei schiava delle cose finite. Non puoi sperare, si chiave tutto il muro, ti batti la testa dentro, te lo spacchi. E quindi tu sei in crocifisso nel mezzo, perché questa passione di infinito è passione assoluta. In primo tempo noi proiettiamo questa passione assoluta verso le cose finite, e crediamo di trasformare in infinito. Abbiamo le creature e vogliamo che siano come Dio. E poi capiamo che dobbiamo rassegnarci, le creature non possono essere Dio, nessuna cosa può essere infinita, può essere assoluta, può essere eterna, tutto passa e a un certo punto ti rassegna. E non capisci il significato delle cose, perché invece devi capire il significato delle cose. Tutte le cose finite sono per sospingerti all'infinito. Il problema non si risolve modificando la nostra terra, mi capisci? Il problema si risolve cercando, capisci, il cielo, cercando Dio, cercando l'infinito. Il problema non è trasformare in assoluto quello che non è in assoluto, ma il problema è cercare di capirti che cosa è l'assoluto. Tutte le creature che non sono assolute ti dicono, ti annunciano, noi non siamo assolute, cerca altrove, non fermarti a noi, noi non siamo assolute e non possiamo essere assolute. Dico, noi in primo tempo ci diamo da fare, fatichiamo e forse magari costruiamo tutta la vita per cercare di trasformare in assoluto quello che assoluto non può essere. E lì sbagliamo tutto. La lezione che ci viene dalle cose non assolute, quindi dalle creature, le cose finite, è questa. Noi non siamo assolute, non possiamo essere assolute. L'assoluto è un altro, te lo annunciamo, è un altro, alza gli occhi. E fidati che tu però non arrivi a capire dove è questo assoluto, dove lo devi cercare, tu evidentemente continui a girare in questa crocifissione.
Sì, quindi l'anima è crocifissa sia che sappia, no? Perché
ah, comunque che siamo tutti crocifissi.
Sì, perché tutti volente. Portiamo all'infinito, portiamo Dio in noi, però magari uno prima non ci pensa e tanto è crocifisso.
Ma
però poi magari per grazia di Dio si sa che c'è questo legame, no? Con Dio, che siamo.
No, non è che si sa.
Anche quando
si può non sapere, perché.
Sì, si può non sapere, ma si può
noi,
non sapere.
Noi naturalmente subiamo la passione dell'assoluto, che è passione di Dio, che è passione, mi spiego, per questo infinito, che portiamo dentro di noi. Ma non è detto che lo sappiamo, perché la consapevolezza delle cose, e quindi anche di noi, ci viene soltanto da Dio. E fino che io non mi decido a guardare a Dio, io non prendo mica coscienza di quello che ho. Io subisco la passione. Subendo la passione, vero, faccio e pretendo che tutte le cose siano assolute, perché io questa passione assoluta voglio che siano assolute. Mi capisci? Patisco questo. Anche l'inferno è costituito da questa passione assoluta, che non può raggiungere l'assoluto, mi capisci? Noi tutti patiamo questo, siamo crocifissi da questo. Ma non risolviamo, non prendiamo mica coscienza, eh? Non possiamo mica prendere coscienza. Non possiamo fare la diagnosi di questa passione assoluta, eh?
Sì,
soltanto contemplando Dio, soltanto da Dio, noi siamo fatti consapevoli, ah, ho capito perché portavo con me questa passione assoluta, perché eri tu che eri presente in me, mi facevi sentire questo bisogno. Quindi eri tu che mi chiamavi. Perché Dio dice a parole. Dio dice, io ti pongo oggi la vita e la morte davanti a te, mi spiego, eccetera, perché oggi ti dico segni. Queste sono parole. Ma tu capisci che le parole che sono segni, sono soltanto segni di una realtà, e la realtà Dio te la fa subire. Quindi quello che lui dice a parole, segni, te lo fa sentire come passione assoluta, passione infinito. È questo, tu hai la passione dell'infinito, e questa è la parola di Dio che dice segni. Capito?
Questo è per credere che Gesù dice non pensate che io sia venuto da voi in Egitto. Si vede che loro pensavano che... Cosa pensavano di Gesù?
Ma non interessa niente quello che pensano loro, mi interessa quello che Gesù dice. Gesù non viene a abolire niente, viene a portare tutto a compimento. E che vuol dire? Che se viene a portare a compimento vuol dire che le cose non sono compiute. Quindi tutte le cose che esistono, compresa la legge, i profeti, eccetera quanto, tutto è Antico Testamento, tutto è incompiuto. Noi ci troviamo in un incompiuto, capito? Quindi tutto il nostro mondo è incompiuto. Perché le cose, le creature sono finite? Perché sono incompiute. Il compimento è soltanto il Dio, capito? Ora, proprio perché noi viviamo in questa incompiutezza di cose, per cui tutte le cose sono in difetto, e noi non vediamo il difetto se non avremo la perfezione in noi, sono in attesa. Infatti San Paolo, e le parole di Dio, dice tutta la creazione geme e soffre. In attesa! In attesa di cosa? Di essere portata nel compimento. Se io mi sento incompiuto, se mi manca qualche cosa, io soffro e gemo in attesa di essere portato nella conclusione. Tutta la creazione è lì a metà strada, crocifissa, lì, è tutta lì a metà strada che geme e soffre in attesa di essere portata nel compimento. Il compimento è Cristo. Cristo è venuto a portare questo compimento. Mi dico, ecco per cui lui risponde ad un'attesa. Tutta la creazione geme e soffre, dove? Dentro di noi. In attesa. Di che cosa? Ecco per cui viene il Cristo è l'atteso da tutte le genti. Ma ancora adesso Cristo è l'atteso da tutte le genti, perché tutta la gente aspetta, non sa dove, ma aspetta qualche cosa. Aspetta la risposta a questa visione dell'anima, non capisci?
Non è perché questo è interrogativo anche per noi, per loro, per noi, di pensare che Gesù venga a morire questo.
Ma non mi interessa quello che dico, lo dice per noi, dice, non pensate che io sia venuto ad abolire qualche cosa, io sono venuto a portare a compimento. Ora la parola di Dio dice questo, vengo a portare a compimento, cioè vengo a rispondere al tuo bisogno di compimento. Ecco.
Sarà considerato minimo e sarà considerato grande, invece, questo concetto di considerato. La parola, quindi è un giudizio esterno
considerato
la consapevolezza nostra, oppure a parte della nostra consapevolezza, ma non so, chiedo.
Beh, la parola considerata è una parola bellissima, perché è fatta da un cumo e da un sider, che vuol dire stellato,
infatti,
e quindi è questo e sei portati nel cielo di Dio, mi spiego, per cui tu partecipi a tutto o partecipi soltanto poco, ecco, questa possibilità di, per ognuno di noi è fatto capace, a seconda, ecco, di ciò per cui vive, viene fatto capace di molto o di poco, ecco, questa considerazione, questo portare nel cielo di Dio, ognuno di noi viene portato nel cielo di Dio a seconda della dedizione con cui si applica l'unica cosa necessaria, insomma, quello che Dio ci fa capaci di cose grandi. Infatti dice al suo popolo, ti farò il più grande popolo della terra, eccetera, e il popolo che si lamenta, ma siamo diventati lo scarto di tutti, e lui che ti dice ti farò più grande, ma appunto sembra che ti intendi nel campo dello spirito ogni cosa, questa grandezza la intendi nel campo dello spirito, per cui quanto più uno si fa piccolo e tanto più Dio lo fa grande. Quanto più l'uomo invece crede di farsi grande, tanto più invece Dio lo deve umiliare per dargli la possibilità perlomeno di partecipare un pochino alla verità, cioè di essere escluso completamente, perché se noi ci confiamo tanto siamo fuori, no?
Il fatto che Dio ti fa, in qualche modo, ti fa per tutti, per questo fluire di
chi cerca, la verità di... lavora per tutti. Chi leva sé, leva il mondo. Ecco. Non dobbiamo, perché se noi facciamo conto su noi stessi, allora dico, oh, devo dare da fare, corro per il mondo, per cambiare il mondo, sono io che... E allora sono in mulini a vento. E invece Dio ci fa capire che è Lui che ci fa, ma se è Lui che ci fa, non c'è, ma che ci dobbiamo fare? Ecco, allora, cerca di, certo prima di tutto, di elevarti con Dio, di cercare di conoscere Dio, allora, e Dio farà tutto. L'essenziale è capire questo, che è Dio che ci fa, non siamo noi che ci facciamo. Dio ha cominciato a farci, noi non siamo fatti. Dio ha cominciato a farci. Noi siamo il primo rudimento di una statua che Dio sta facendo, mi spiego, ma i primi abbozzi siamo. Ora, siccome ho cominciato a fare, noi cominciamo a fare come Pinocchio, cominciamo a dare dei calci, dico no, aspetta un momento, non è ancora finito, mi spiego, ecco, aspetta l'opera che sia finita, non agitarti, io ho cominciato a farti, io sono in grado di portare a compimento, lascia fare a me. L'importante è questo, io chiedo solo questo a noi, lascia fare a me, io ti conduco.
Questo senza che tutto sia compimento. Il compimento da cosa
compimento? Dalla stupidità. Il compimento condiziona questo. Da noi che ci mettiamo ad agitarci e a dare dei calci prima di arrivare al compimento. E allora ritardiamo il tempo. La nostra vita ha già diventato un'agonia che non finisce più. Ma è questa agonia che si prolunga. L'agonia è un tempo che si prolunga appunto perché noi creiamo delle difficoltà a questa semplificazione, noi facciamo conto su altro anziché far conto su una cosa sola. Più noi facciamo conto su Dio, più noi accorgiamo che il tempo dell'attesa si accorcia diventa breve, ma se noi possiamo complicare appunto perché se Dio ci raccomanda e lascia perdere, si fa tanto, fa conto tanto su di me, una curata, e per abbreviarci il tempo, mi spiego, dell'agonia, il tempo della gestazione, il tempo della nascita, mi spiego, può diventare, appunto perché ci sono da parte nostra questi irrigidimenti, che in certi punti fanno figurare un altro, ecco, perché non lasciamo fare a Dio, crediamo di metterci noi, mi spiego, in mezzo vuole fare noi, c'è davanti, e allora noi che creiamo le cose difficili, siamo noi che ci rendiamo la vita difficile, capito? La vita è un cammino verso Dio e Dio l'ha creata molto semplice. Siamo noi che nel pensiero nostro io ci creiamo una vita molto difficile.
Ha detto con Bruno che i segni che noi portiamo a Dio li perdiamo, passano. Però qui dice che non passerà un segno senza che tutto sia compiuto. Vuol dire che nella realtà di Dio non passa nessun segno, passano solo per noi. Certo. Perché siamo noi che li perdiamo. Certo.
Infatti il tempo non è mica per Dio. Dio è fuori del tempo. Il tempo è per noi. Il tempo è solo di noi. E noi pensiamo solo io il tempo. Se noi ci portassimo in Dio, noi ci accorgeremmo che il tempo non esiste mica. Il tempo esiste in quanto, misurando le cose che sono io, dico questo è prima che io nascessi, questo è venuto adesso, ieri c'è questo rapporto, ora, quindi noi non avvertiamo il tempo se non avessimo un piede nell'assoluto. Siccome abbiamo un piede nell'assoluto, mi spiego nel pensiero mio io, noi misuriamo tutte le cose, ma nel pensiero mio io. Sì. Per cui dico questo è venuto 2000 anni fa, questo è 100 anni fa, questo è 50 anni fa, ma il punto di riferimento qual è? È tuo io. Nato il giorno tale, per cui hai capito, allora dico il tempo è una cosa, ma se il tempo è nel pensiero nostro io, non è mica Dio, il Dio non c'è il prima e il poi, il Dio c'è questo ordine meraviglioso fatto per formare l'uomo, capito? Questo. E questo sussiste per l'eternità, per cui nell'eternità noi in Dio vedremo tutto quello che Dio ha fatto per formare noi, per farci nascere in quel punto dell'universo, nel suo universo, mi spiego a quella data, in quel tempo, eccetera, mi spiego, capito? Per farci a un certo punto renderci partecipi dell'eternità. Noi vedremo tutto questo, quello che Dio ha fatto per formare me, perché io non ero eterno, e quindi sono nato in un punto e da quel punto incomincio a diventare eterno, cioè comincio a partecipare di Dio, da quel punto lì, capito? Quindi, invece in Dio c'è l'eternità, non c'è un prima e un poi, non c'è un punto di inizio, per noi c'è un punto di inizio, poi c'è la semiretta che va all'infinito, però il punto di inizio c'è per ognuno di noi. E quel punto di inizio è il punto di universo che noi chiamiamo tempo, in cui siamo nati, in cui abbiamo cominciato, Dio ci sono, eccetera.
In senso lì potremmo quasi pensare, cioè nel pensiero di Dio siamo eterni anche noi allora, perché noi siamo nati in un punto,
siamo eterni,
però siamo stati pensati da
subito. Si capisce, infatti.
Se tutto è stato creato.
Infatti noi in Dio noi ritroviamo tutto eterno, nel pensiero di Dio, perché Dio è eterno, è fuori dal tempo, ritroviamo tutto. E vediamo anche tutto quello che Dio ha fatto per noi, per farci essere.
Questo lo vediamo tutto. Quello che Dio ha fatto.
Tutto presente, Dio non esiste, è passato.
Il tempo non esiste. Sarà il presente.
Il passato, presente e futuro è per noi.
Il presente nell'eternità.
E anzi, il presente per noi è noi non possiamo non nemmeno esiste. Fermare un istante. Noi direi non esiste per noi il presente.
perché praticamente è soltanto Dio. Dico, per noi è un punto, ma non perché cioè, dico, in questo punto qui sono presente, ma quello che dico è ho presente e per me è già passato. È già presente, perché in realtà, perché basta che questo libro qui lo porti distante 5 anni luce e io l'ho avuto già di 5 anni fa. Quindi, quindi la cosa è già, come noi la vediamo sempre in ritardo, è già passato. Il presente ci sfugge perché il presente è Dio. Quindi, come noi ci portiamo in Dio invece, c'è, ecco, c'è il passato e il futuro che, mi spiego, che scompaiono e vengono assorbiti nel presente. Per cui il presente diventa tutto, ma attualmente il tutto per noi è passato e futuro. Mi spiego? E il presente è soltanto Dio. Ora questo è questo presente di Dio che è in me, ma io non trovo il presente se non con Dio. Per cui trovando Dio trovo colui che è presente, ma senza Dio io esperimento soltanto passato e futuro, mi spiego, e il presente niente, perché il presente è lui. Ma niente.
Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti e insegnerà sarà considerato minimo. Perché minimo nel regno dei cieli, allora vuol dire allora che chi trasgredirà sarà considerato
trasgredire minimo. Vuol dire, trasgredire vuol dire non tener conto.
E va nel regno dei cieli.
Trasgredire vuol dire la pietra scartata, scartare la pietra.
Ecco,
è quello che tu scarti.
Ma considerato minimo nel regno dei cieli, però è sempre nel regno dei cieli. Minimo cosa vuol dire?
Tutto il regno dei cieli, può anche essere l'inferno, l'inferno è anche il regno dei cieli, sei tranquillo. No, non sta tranquillo, se l'inferno
no, no.
Ma anche no. L'inferno, perché l'inferno è mica un luogo, scusami tanto, eh? Non che mica, di quella sono l'inferno.
Ecco, però
due persone possono essere vicinissime, vicinissime, mi spiego, nel regno di Dio, una nell'inferno e l'altra nel cielo di Dio.
Ecco, però considerato minimo, minimo è sempre una realtà, invece l'inferno è si va verso il nulla, no?
Dici,
si va verso un nulla.
L'inferno è una realtà.
Sì, però,
una realtà.
Però non è una, che è una morte eterna.
Eh già, ma è una realtà, scusami tanto, né? Che l'uomo che sperimenta il suo niente, guarda che sperimenta il suo niente, sai? Ed è una realtà. Tanto è una realtà che in un certo momento non sopporta più la vita, ed è una realtà. Corre al suicidio ed è una realtà, credo.
E questo è il minimo.
A chiamo qualcuno vuole.
Io pensavo sempre un concetto ancora positivo, sempre nel regno dei cieli, sempre in paradiso.
Due ti senti.
Spero che il Signore porti con me il suo. Siete stati istruiti e servite di
dice che sono la porta, a passare da quella porta dobbiamo diventare la passione del Cristo, incominciare a dolerci dei peccati, soprattutto la causa di quella passione.
Gesù è venuto a portare compimento all'opera che Dio ha cominciato in me, per noi non ha portato compimento.
Cristo che porta compimento.
Paolo dice che la legge è stata voluta da voi,
quando arriva Cristo il pedagogo ci ritira.
Sì, ha finito la funzione.
Finita funzione. La legge, come una, la legge è come una scala, ti conduce all'appartamento, quando entri all'appartamento fa più la scala. Vedo che ho sbagliato?
Sì. Cioè, io sono vari leggi
di Cristo, l'anima, né? L'anima delle cose. Quello è l'anima, ti manca l'anima, ti manca lo spirito, reciti le cose.
Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo.
È vicino anche se non lo invochiamo.
Sì.
È vicino anche se non lo invochiamo.
Ma non ne prendiamo coscienza.
E può diventare il nostro tormento. Sì. La bellezza è quella. Sapere che lui è vicino anche quando io non penso, che lui mi pensa anche quando io non penso.
E solo questo essere considerati da Dio.
Considerare.
Mai pensato,
tre.
sapere come.
Mi parla di avere un'iniziativa di Dio. Quanto?
No. Io ci sto formando, ma il tempo di questa formazione è determinato dalla nostra
vita. Sì. Se lo Dio al centro, in tutto sono motivato da Dio.
Perché, ma avere Dio al centro vuol dire non fermarsi mai in nostri sentimenti, in nostre impressioni, mi spiego, ecco, ma andare oltre fino a cercare di riferire la cosa a Dio, capito? Di vedere dal punto di vista di Dio, che tutto, perché fino ai nostri sentimenti le cose arrivano anche senza di noi, dai sentimenti all'intelletto e lì c'è tutta la fatica, sì, ma aiuta quando? Stabile all'infinito. Stabile all'infinito. Quindi vuol dire, perché uno è stabile in quanto è condotto nella possibilità di vedere il pensiero di Dio in tutto. In tutto. Noi siamo stabili in quanto qui vedo il pensiero di Dio, qui stiamo parlando di Dio, ma appena fuori ci sono le altre cose che ci distraggono. Ecco l'instabilità. Tutte le cose ci portano via, perché non vediamo il pensiero di Dio. Mi spiego? Ora, invece dobbiamo giungere a vedere il pensiero di Dio in tutto. Quando viene il pensiero di tutto, qui c'è stabilità. Noi siamo portati via dalle cose in cui non vediamo il pensiero di Dio. Capito?
Lo stesso pensiero che Dio sta operando per portarmi dalla mia instabilità alla sua stabilità. Sì. Quindi sapere che Dio opera per questo non può rendere attenta e quella.
Sì, noi cresciamo in stabilità nella misura in cui cerchiamo il pensiero di Dio. Perché come dico, se l'instabilità è data dal fatto di non vedere il pensiero di Dio nelle cose, nelle creature, negli avvenimenti, questo mi rende instabile. Per crescere in stabilità io devo cercare di arrivare a vedere il pensiero di Dio. Più vedo il pensiero di Dio, più sono fatto stare. Buonasera.